Altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è poca, sta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con...
Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola in onda sugli 87.9 di Radio Onda Rossa ogni martedì. E buonasera a chi è qui in studio con me.
E buonasera a te e a chi ci ascolta.
Ciao a tutte e tutti.
Per chi ha potuto ascoltare la radio questa mattina, una mattinata di lotta a Torino, dove si aspettava alle 12 Meloni al Festival delle Regioni.
Sanremo?
Sì, forse Sanremo, ma un Sanremo ben difeso, direi, perché c'è stata una manifestazione di studenti sia delle università che delle scuole superiori. La polizia ha fatto il suo sporco lavoro militarizzando il centro, bloccandolo, caricando il corteo, spezzandolo in due. Adesso insomma sentiremo uno studente di Torino per sentire insomma com'è finita stamattina comunque la manifestazione. Era riuscita, il corteo c'era, si era anche arrivato fino a Piazza Castello, quindi vicino a dove Meloni doveva parlare, ma il corteo, almeno una parte del corteo era bloccato quando siamo riusciti a raggiungerli, quindi tra pochi istanti entriamo in collegamento.
Niente da fare, non fare la vittima se ti devi sacrificare, perché in nome del progresso della nazione in fondo puoi sempre vicare.
Come vi abbiamo annunciato poco fa, siamo in diretta con uno studente di Torino, di una scuola media superiore. Ciao.
Ciao.
Benvenuto su Radio Onda Rossa. Appunto, questa mattina abbiamo seguito un po' la contestazione, la manifestazione contro la presenza di Giorgia Meloni al Festival delle Regioni. Eravamo rimasti che una parte del corteo era, come dire, bloccato da due blocchi di celere. Se ci vuoi, insomma, raccontare la mattinata e come è finita.
Allora, sostanzialmente diciamo che c'è stata una mattinata abbastanza intensa per quanto riguarda il corteo studentesco, nel senso che fin da subito, quando siamo arrivati a Palazzo Nuovo, redici già da una giornata precedente di cariche sul corteo studentesco, siamo partiti, diciamo, per le vie del centro, e fin da subito, quello che ci siamo trovati davanti è stato un dispiegamento di polizia, diciamo, molto visibile, molto forte, nel senso che tutto il centro Torino era blindato, e sostanzialmente fin da subito comunque le persone delle scuole, dei collettivi studenteschi, o persone che sono arrivate, hanno dimostrato una grande determinazione nel voler raggiungere il palazzo del Parlamento Subalpino, in cui si sarebbe tenuto questo incontro con la Meloni, questi saluti istituzionali. E carichi anche dalla giornata di prima di rabbia e di voglia di riscatto, diciamo, abbiamo cercato di oltrepassare tante volte i cordoni delle forze dell'ordine, che diciamo che ci sono trovati fin da subito da una risposta molto violenta, nel senso che ci sono arrivate parecchie cariche prima di arrivare in Piazza Castello, e poi carica cui si seguivano corse per le vie, in questo modo, con un tira e molla di più o meno un'oretta, siamo riusciti a passare attraverso un porticato e a liberarci dal dispiegamento delle forze dell'ordine, proprio esattamente sotto il Parlamento Subalpino, a cui siamo arrivati anche in un frangente della manifestazione. E quindi dopo c'è stata poi una carica che ci ha respinti in Piazza San Carlo, da cui abbiamo attraversato poi le vie vicino a Via Roma con altre cariche di mezzo, e alla fine siamo arrivati in Piazza Castello, che era la piazza dove ieri il comizio del tavolo sull'attrazione dei talenti. In Piazza Castello quello che abbiamo visto è stato
Perché appunto, diciamo, per chi ci ascolta, insomma, già ieri c'era stata una manifestazione per la presenza di Valditara.
In realtà Valditara non c'era un tavolo tenuto dal Ministero dell'Istruzione del Merito. Valditara non c'era in persona, però la contestazione era quella.
Ok, grazie.
Sostanzialmente in Piazza Castello quello che abbiamo visto è stato, diciamo, che ci siamo trovati una polizia molto impreparata, perché siamo sbucati da una viuzza, da dove non ci vedevano, quindi c'era Piazza Castello completamente libera, e hanno mandato una decina di camionette con i reparti che hanno iniziato a sfrecciare su Piazza Castello, portando delle cariche molto violente, nel senso che poi la celere lì si è trovata impreparata, e c'erano poliziotti in giro, cioè senza neanche la formazione, che tiravano manganellate a destra e manca chiunque gli capitasse sotto tiro. Quindi c'è stato un momento di parapiglia generale, in cui poi si è risolta con un corto spezzato a metà e due schieramenti che hanno bloccato la manifestazione per circa un'ora. Da lì poi c'è stata anche un'altra carica di nuovo all'interno di questo panino che si era creato, e su cui però poi si è riusciti anche a uscire verso i Giardini Reali, che sono dei giardini che si trovano di fianco a Piazza Castello, e da lì, allora, guardandoci un attimo in faccia, comunque era quasi la fine della giornata, la Meloni se ne stava già per andare, abbiamo deciso di provare a prenderci la mole. In quel frangente si è registrata forse la carica più violenta della mattinata, nel senso che il corteo, in modo molto tranquillo, ha cercato di avvicinarsi alla mole, è sbucato da una via laterale un reparto intero di celere, che ha iniziato a tirare manganellate a random sui collettivi studenteschi che stavano lì in testa, in modo molto tranquillo arrivando, e ci sono state diverse teste rotte, c'è una persona completamente senza denti, e comunque manganellate tirate all'altezza faccia agli studenti. Da lì poi il corteo si è ritrovato poi di nuovo al punto di partenza Palazzo Nuovo, e poi ci siamo lasciati lì rilanciando a un autunno di presenza all'interno delle scuole, un autunno di conflitto, di occupazioni e di picchetti e presidi, e rilanciando la data del 21 ottobre a Pisa e in Sicilia contro le basi militari.
Senti, quindi diversi manifestanti sono stati feriti, ci stavi dicendo, non ci sono stati fermi o cose del genere?
No, diversi feriti, decine.
E senti, chiaramente quindi insomma dire la dirigenza del ministero e poi oggi Meloni non hanno voluto ascoltare gli studenti. Gli studenti quali slogan, quali contenuti portavano in piazza?
Sostanzialmente nella giornata di ieri c'erano degli slogan nel merito della nuova riforma del voto di condotta e della filiera tecnico-professionale per quanto riguarda gli istituti tecnici, e diciamo che sono un primo momento in cui abbiamo provato a iniziare a portare un segnale netto di spaccatura, di rifiuto di questa nuova proposta che di riforma che ci viene fatta, una riforma che prevede utilizzo della sospensione in modo molto diversificato in relazione anche per l'attività lavorativa, nel senso che la sospensione è, da questo momento, se questa riforma passa, è già passata, prevede una sospensione accompagnata in modo molto da dei lavori socialmente utili obbligatori da fare in modo molto, diciamo, ingombrante. E per quanto riguarda anche per il disciplinamento che avviene nei confronti dei tecnici di questa nuova regolamentazione della formazione nella formula 4 più 2 anni, riforma che va sempre più nella direzione della mercificazione e della produzione di soggettività sempre più disciplinata, sempre più conformi poi al mondo produttivo e della guerra. E nella giornata di oggi, diciamo che ciò che portavamo in piazza è, oltre a una contestazione generale al governo, un netto rifiuto poi dell'invio delle armi in Ucraina ed è quello che tutto ciò che ne concerne e ne consegue, quindi soprattutto concentrandoci sul caro libro, sul caro prezzi, sul caro affitti, cosa che ha poi determinato anche gran parte degli interventi e delle persone che stavano lì a lotta contro il rincaro degli affitti universitari.
E quindi giustamente stavi dicendo, insomma, la stagione è appena iniziata, ci saranno assemblee, occupazioni e poi dicevi, insomma, la presenza a Coltano alla manifestazione contro la guerra a Pisa. E non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se ci sono altri appuntamenti nei prossimi giorni.
Ma in realtà qui no, però noi facciamo una grande presenza, magari chiameremo delle assemblee in futuro studentesche per provare a rilanciare anche magari un giro di picchetti, di scioperi, occupazioni, così, e comunque poi ci si aggiornerà nei prossimi giorni su quello che sarà. Cerchiamo di tenere l'attenzione alta nelle scuole con picchetti, striscionate, volantinaggi, e più o meno qui da questo partiremo.
Senti, grazie, buona lotta e ci risentiamo presto allora.
Sì, grazie mille, a voi.
A presto, ciao.
Grazie.
E riprendiamo la diretta Radio Onda Rossa, ora di buco. Lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola dopo le botte e agli studenti, alle studenti, a chi protesta, a chi vuole accogliere la nostra, il nostro presidente del consiglio e il suo staff. E direi di continuare sulla linea, perché tra un po' sulla falsariga, perché stiamo per collegarci con un insegnante storico che ha approfondito appunto la scuola fascista e la razza all'interno della scuola, e quindi siamo pronti per fare una chiacchierata anche per l'uscita di un volume presentato qualche giorno fa alla Sapienza, di un sito e anche di altre riviste. Quindi direi di rimanere tutte e tutti collegati, perché stiamo per continuare a parlare di fascismo.
Perché odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, Scritti giovanili. Sono Pinotti Avio, nome di battaglia Athos.
Dalle belle città da te nemico, fuggimmo un dì su per le aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di pavimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di pavimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. Giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, partigiani dalla folta ardente schiera. Sulle strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardore per la grande riscossa, sentimmo l'amor per patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di pavimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli.
Allora, siamo in collegamento con Gianluca Gabrielli. Pronto?
Pronto? Salve,
ciao Gianluca.
Ciao.
Bentornato a Radio Onda Rossa.
Ciao, ciao a tutti, a tutte.
E senti, allora, l'occasione, diciamo così, per risentirci non fosse altro che per la cronaca di cui abbiamo appena dato notizia, è appunto una riflessione, no? Uno sguardo che, sul passato, per capire un po' meglio, per porci delle domande sul presente, no? E quindi tu, che sei storico, insegnante e che ha avuto modo di approfondire appunto la relazione tra fascismo e scuola, tra razza, scuola, e volevamo un po' parlare con te.
Certo, certo. Anche perché c'è stato recentemente, sì, questo convegno molto interessante, insomma, io ci ho partecipato, non al convegno perché non riuscivo perché ero a scuola, però ho partecipato agli atti anticipati, diciamo, al libro che lo ha sostenuto. Il titolo era Strapparsi di dosso il fascismo, organizzato da Rosanna Morace, che all'Università La Sapienza ha lavorato vari anni su questo progetto, mettendo insieme tanti studiosi, tanti esperti di letteratura e degli anni del fascismo, per provare a riflettere sulla lingua e sull'educazione fascista, e quindi a porre come problema come ci si è strappati di dosso il fascismo, sia intellettuali sia persone comuni, che hanno dovuto attraversare gli anni della dittatura e quindi gli anni di un fortissimo indottrinamento culturale, linguistico, e poi dopo la dittatura questa realtà che è stata respirata, che è stata mangiata, che è stata digerita per molti, non necessariamente aderenti al fascismo, ma viventi in quel contesto, come hanno provato a uscirne, a liberarsi di questo pesante fardello negli anni che sono andati fino agli anni 70, diciamo così, per costruire una società diversa, o tentare di costruire una società diversa, insomma costruirla in parte, ecco. Quindi un convegno estremamente interessante, e quindi questa è stata l'occasione per cui ci siamo sentiti e sì, abbiamo pensato che forse parlarne un pochino di questo tema poteva essere interessante.
Sì, perché il convegno è passato, però intanto diamo delle indicazioni a chi ci ascolta, perché può scaricarlo e sì, questo tomo in PDF dal sito della casa editrice, che è la Scuola di Pitagora, e quindi poter, come dire, leggere, approcciare le 590 e passa pagine di questo volume, che appunto contiene molti contributi, anche il tuo, e che appunto riflette su come si esce, come anche dal linguaggio, da un ventennio diciamo fascista, e quindi può essere, come dire, un documento molto ricco, utile da utilizzare come diciamo liberamente. Direi anche di dire che c'è un sito che poi dopo è associato a questa ricerca, a questo studio, che è www.scuoladelfascismo.it.
Sì, proprio così.
Che contiene anche qui una serie di opportunità per chi voglia approfondire e, come dire, cogliere alcuni aspetti che magari, come dire, sono un po' nascosti o sono dimenticati.
Certo, infatti il progetto del sito, ad esempio, è quello di raccogliere i libri di testo unici, quelli che il fascismo introdusse dal 1930 come testi per la scuola elementare, per un controllo dal centro di tutto quello che doveva in teoria passare nelle aule della scuola elementare, e istituì quindi questi libri di testo unici. Però la cosa curiosa è che in Italia i ministeri non hanno mai dato tanta cura alla raccolta della documentazione che può servire sia per ragioni storiografiche, ma anche sia per ragioni di documentazione degli insegnanti, oppure ora di materiale didattico. Tant'è vero che in Italia non c'è una raccolta completa, una biblioteca che aveva la raccolta completa, che sia consultabile, di tutti i libri di testo. Certo, uno deve andare alla Biblioteca Nazionale di Firenze, però uno si aspetterebbe che con un ventennio di dittatura questi testi unici, che sono alla fine una trentina, potrebbero essere dislocati in una decina, una quindicina di biblioteche distribuite in Italia. Invece la cosa non accade, e quindi il progetto è stato quello di metterli online a disposizione degli insegnanti che ad esempio avessero la volontà di insegnare la Costituzione, come dice adesso le linee guida dell'educazione civica, ma non come una serie di norme astratte, ma come un percorso che viene come reazione ad un indottrinamento e una forzatura nel senso del militarismo, nel senso dell'antifemminismo, in tante direzioni, che era stata portata anche nell'educazione, e che era declinabile proprio fin dai bambini, dai libri di testo per i bambini che avevano 6 anni.
Sì, infatti diciamo tu hai fatto questi studi, questi approfondimenti nell'ambito del CESP di Bologna, e quindi sì, anche sì, lì avete cominciato anche tramite convegni pare una raccolta a costruire, no? Una piccola storia del ventennio fascista. Ci puoi raccontare qualcosa su questo?
Sì, sì, certo. Da una parte abbiamo costruito anche un libro, la scuola fascista, che tuttora viene abbastanza utilizzato anche nei lavori universitari, perché è stato un libro collettivo con a voti, proprio tipo dizionario, e carico anche di immagini. Questa è una cosa già di 15 anni fa, però ha girato molto ed è stato molto utilizzato anche proprio dagli insegnanti, perché probabilmente una delle cose che manca in Italia è proprio il trait d'union tra lo studioso accademico e quindi specialista e l'insegnante, che non può essere aggiornato su tutto ovviamente, quindi una via di mezzo, no? Una serie di barbero però diffusi su tutte le tematiche, questo mancano un po'. Invece quel libro lì è stato fatto in quella direzione. E poi a Bologna abbiamo fatto un'altra cosa, che questo è interessante, perché poi il fascismo, è vero, ci interessa molto e poi spesso, diciamo negli ultimi tempi, ci torna spesso in mente il tipo di forzature che vennero fatte nel ventennio, perché pur declinate in maniera molto diversa, però quel linguaggio, quei termini, quel tipo di forzature riemergono, anche se in forme differenti, oggi. Però è vero anche che la storia è andata avanti, che la storia della scuola italiana è andata avanti. E allora a Bologna abbiamo cominciato a raccogliere i materiali del decennio degli anni 70, perché anche quelli vengono dimenticati, vengono smarriti, e anche lì non c'è un'istituzione pubblica che raccoglie i materiali didattici di quegli anni, che furono anni invece di grande no, effervescenza, di grande produzione creativa e quindi utilissima, spesso utilissima rispetto alla deriva burocratica e veramente che impoverisce molto degli ultimi anni. Quindi abbiamo provato a creare questo altro centro di documentazione che c'è nella sede del CESP di Bologna, che raccoglie questi materiali e che, insomma, diciamo, perché se qualcuno avesse dei materiali e volesse disfarsene di quegli anni scolastici, libri di testo, noi li raccogliamo, ecco.
Mm-hmm. Senti, tornando al ventennio, come dire, il confronto, comunque la lettura di quello che libri, immagini, circolari, gli spazi, eccetera, ci può, ecco, appunto, fornire degli strumenti anche per leggere oggi, no? La nostra quotidianità, e con, vabbè, ovviamente le dovute differenze, però, come dire, l'occupazione, no, della scuola da parte del fascista, dei fascisti, del fascismo, passa su tutto, diciamo, dal disciplinare gli insegnanti e quindi la selezione dei docenti. Non so, 100 anni fa c'era stato il concorso Gentile, che immette nella scuola quello che deve essere, no, l'insegnante, e anche i dirigenti, i direttori, che devono essere i guardiani delle scuole, e ovviamente ideologizzare i programmi, quindi appunto anche attraverso i libri unici, e non so, la bonifica, sto citando ovviamente, dei libri di testo, per parlare degli spazi che ovviamente le aule, le pareti devono contenere tutti i messaggi del fascismo, e non so, l'indottrinamento che parte per anche le circolari, la pioggia di circolari, le celebrazioni del, non solo la marcia su Roma, ma il saluto alla bandiera, il saluto fascista, l'immagine, il crocifisso, no, dentro l'aula, e che già era, diciamo, precedente, che però viene confermato con accanto il re e poi Mussolini, eccetera, la propaganda contro la bestemmia, cioè attraverso la lettura anche soltanto dei documenti, delle immagini, e diciamo, è abbastanza impressionante tutto questo.
Sì, sicuramente la propaganda, diciamo, che l'uso che il fascismo ha fatto della scuola sin dalla marcia su Roma, praticamente, perché le prime circolari sull'alza bandiera o sulla guardia dei bambini più meritevoli alle tombe dei caduti della prima guerra mondiale sono del novembre, del dicembre del 22, quindi immediatamente il tentativo è quello di, da una parte, riformare, come dicevi, e assumere nuovi insegnanti, quindi cercare di svecchiare o di modificare il corpo insegnante, ma dall'altra di agire come propaganda, e quindi quell'esperienza fu veramente paradigmatica di un'altra epoca, sembra, no? Sembra veramente quasi, infatti, molto utile per la didattica, perché si capisce come la Costituzione nasca da una violenza veramente enorme anche sulle menti dei giovani, perché dobbiamo pensare che quando bambini non avevano in famiglia una lingua diversa, la lingua del sì, come diceva Rodari, si affermava a scuola, poiché tutto doveva ricondurre al duce, all'imperialismo, al militarismo, al senso di potenza, alla differenza, alla gerarchizzazione anche razzista da metà degli anni, degli anni 30. Ecco, quindi quell'esperienza veramente è stata potentissima. Per fare i raffronti sull'oggi, che è sempre un piano stimolante e molto delicato, io l'impressione che ho sull'oggi è che oggi imperi una burocrazia fortissima e in generale una scarsa resistenza dal basso rispetto a un linguaggio che è quello della burocrazia, quello delle proposte dal centro, delle proposte da gruppi come l'Invalsi, una resistenza che è sempre più labile. Sembra quasi che il corpo degli insegnanti, delle insegnanti della scuola italiana non abbia un'alternativa da proporre a quello che le viene imposto, diciamo così, e quindi l'indottrinamento avviene quasi per una scarsa resistenza. Questo lo dico perché, essendo entrato a scuola negli anni, metà degli anni 90, dove probabilmente già la resistenza stava cominciando a calare, già la trasformazione della società era forte, però la quantità, la possibilità, ad esempio, in un collegio dei docenti di proporre una mozione che era metà tra la didattica e la politica rispetto alle riforme, alle trasformazioni oppure anche alla vita civile della società, era veramente molto facile negli anni 90, nei primi anni 2000. Adesso è impossibile, sembra di parlare, quando si propongono, si fanno delle proposte così ai colleghi, di qualche cosa veramente di eversivo, ogni volta che si pensa di dire qualche cosa sulla società che esca dal dettato limitatissimo della didattica. Per cui diciamo che questa forzatura che c'è, e che è una forzatura non di una dittatura ma di un gruppo di potere che ha una pedagogia, un'idea della pedagogia ben precisa e per me negativa, insomma molto lontana dai miei ideali, non riesce neanche a trovare una resistenza dal basso, che invece potrebbe esserci, perché diciamo che la possibilità e la libertà di opporsi c'è, eppure questa libertà di opporsi è praticata da gruppi molto sempre più ristretti negli ultimi anni. Questa è un po' l'idea che ho.
Sì, assolutamente d'accordo, insomma, su questa tua lettura, e anzi mi sembra che molto spesso da parte del corpo docente non ci sia neanche la capacità di individuare che c'è una lettura ideologico-pedagogica molto precisa da parte, insomma, del gruppo di potere che tu citavi, e quindi è molto difficile costruire opposizione se non individui nemmeno a cosa. Volevo proporti, insomma, un'altra riflessione a partire da questo, cioè sicuramente viviamo in una scuola ossessionata dalla burocrazia e dalla misurazione, quella che, insomma, in molti chiamano la scuola neoliberista, eccetera. Quest'ultimo governo non mi sembra che questo sia cambiato nettamente, ma mi sembra che si sia aggiunta una retorica che è la retorica dell'autorità. Se possiamo dirla così, no? Questo ricalcare sempre il voto di condotta, il dover come dire, rendere un'autorità alla figura dell'insegnante, che non è un'autorevolezza, è un'autorità quella di cui si parla, e poi non lo so, proposte che non so neanche se avranno una concretezza, poi questo lo vedremo, ma sicuramente propongono una retorica nuova, non direi, ma altra rispetto a quella della misurazione.
Sì, sono d'accordo. La cosa nuova che è stata introdotta da quest'ultimo governo è l'idea che rafforzando l'autorità, introducendo delle misure di diciamo così, di repressione, magari anche spettacolari rispetto ad esempio a Napoli, quello che è stato a Napoli, si possa ottenere dei risultati rispetto al funzionamento della macchina della scuola, che è veramente, da una parte è ridicolo l'idea che si possa veramente ottenere dei risultati, quindi alla fine sembra anche il voto di condotta sembra un contentino lasciato all'insegnante che non riesce più ad avere autorevolezza per una trasformazione della società che gli ha dato alla scuola pochissima autorevolezza, gli si dà il contentino del voto di condotta per fargli credere che potrà ritornare ad avere quell'autorevolezza che invece gli manca strutturalmente. E in questo senso sicuramente l'autoritarismo, almeno la tendenza all'autoritarismo di questo governo qua, si vede in molte misure. L'impressione mia è che rimarrà una cosa galleggiante e assolutamente con nessuna efficacia, se non con un'efficacia, diciamo, elettorale, no? Mostrare i muscoli sui giornali in modo da far finta che la scuola adesso funzionerà, avrà un'importanza maggiore nella società perché si è dato il voto di condotta agli insegnanti, mentre la capacità di funzionare della scuola, che potrebbe essere resa migliore da passando il numero di alunni per classe, sfruttando magari anche la denatalità che nei prossimi anni si prepara, questa pratica ovviamente non viene fatta e quindi la vera autorevolezza che si potrebbe dare agli insegnanti e all'efficacia di una scuola reale non viene presa in considerazione.
Sì, e per concludere sulle retoriche, mi sembra che negli ultimi anni, questo a onor del vero non dal 25 settembre dell'anno scorso, da un po' più di tempo, come dire, ci sia meno pudore nel mostrare tricolori, accenti militaristi, la parola patria, insomma nelle circolari e anche negli addobbi. Io gli ultimi anni li ho visti di più, mentre io insegno dal 2000, ma sono andata a scuola negli anni 80 e 70, ecco, tutto ciò proprio non esisteva.
Sì, diciamo che anche il percorso della parola patria, che sarebbe sempre da rideclinare, però negli ultimi 20-25 anni è rientrato e è stato declinato in vari modi e ultimamente ancora di più. La legge sull'educazione civica è un prodotto di Salvini, sì, che è diventato diciamo approvato da tutto il Parlamento, dove ognuno ha messo il suo contenuto, per cui c'è l'alfabetizzazione digitale, ma c'è l'inno nazionale, c'è la bandiera, in modo da, diciamo, da dare un self-service tale per cui ogni insegnante poi fa l'educazione sempre come gli pare, no? Sì. Però il tema della patria, il tema del patriottismo, il tema della guerra come elemento positivo in una situazione della regolazione del diritto internazionale, questo è riemerso con forza. Sì, sono d'accordo, non soltanto nell'ultimo anno, no, è una cosa che negli ultimi 10 anni ha preso piede e si sta sviluppando, purtroppo.
D'altronde la cultura militare, se non sbaglio, correggimi, diventa materia di insegnamento nel 34, nel 35, e con 20 ore annuali nelle scuole, mi pare, medie e superiori.
In preparazione dell'invasione dell'Etiopia.
Esattamente, quindi certo. Le carte geografiche sono in funzione della colonizzazione, e per non parlare appunto dopo l'invasione e poi dal 38 in poi la scuola di razza che nel giro di 3 mesi espelle presidi, professori, maestri, studenti da ebrei da tutte le scuole, quindi diciamo l'aggancio nel passato e dal passato c'è.
Certo, il nemico prima il nemico coloniale, poi il nemico assoluto della razza, quindi il nemico interno, quindi un'ottica di guerra assoluta. E adesso c'è semplicemente l'idea di sdoganare la guerra come modalità di relazione internazionale, quando ci sarebbe invece da valorizzare la trasformazione delle nostre aule, perché veramente negli ultimi anni si sono trasformate moltissimo per la presenza di tutto il mondo nelle nostre aule, che è veramente uno snodo storico importantissimo per l'Italia, però questa presenza non riesce ad essere valorizzata perché non ci sono risorse per dare sostegno agli insegnanti che hanno bambini e bambine che arrivano senza ancora la lingua, e che non ci sono, ci sono mamme, adesso parlavo con le mamme che adesso devono andare al consolato per farsi dare permesso di soggiorno, oppure devono fare l'esame di italiano per riuscire ad avere la cittadinanza per poi darla ai loro figli quando avranno 18 anni. Insomma, gli ostacoli a questa arricchimento della società italiana che potrebbe esserci proprio a partire dalla scuola, che è il luogo proprio dove questa relazione si crea e si può creare in maniera positiva, questo viene ostacolato in tutti i modi. Quindi anche quello in un certo senso è una logica di guerra, una logica di conflitto non positivo, mentre invece bisognerebbe avere una logica di relazione positiva.
Senti, un'altra tematica mi sembra fondante, insomma, della scuola fascista è quella della divisione tra maschi e femmine, e quindi l'aver, come dire, organizzato una scuola e un'educazione per maschile e una femminile, che insomma sono, come dire, due modelli educativi di crescita completamente diversi, no? E anche qui, nel senso, poi magari dopo vediamo come la possiamo leggere oggi, ma insomma il fascismo, come dicevi tu giustamente prima, una delle sue gambe è la misoginia, l'antifemminismo, e questo nell'impianto scolastico credo emerga molto, in maniera molto evidente.
Sì, il fascismo eredita questa gerarchia tra uomini e donne, la eredita dal periodo liberale, e la potenzia e la nella scuola proprio codifica che gli uomini, quello sono, diciamo, le madri devono produrre, le donne devono diventare madri e produrre dei combattenti, e gli uomini devono diventare combattenti, ecco, sostanzialmente viene irrigidito questo paradigma. E diciamo che ci sono anche libri di testo per maschi e per femmine, proprio nel 35-36 vengono introdotti. E sì, il fascismo fa il suo lavoro in questa direzione qua. Non, diciamo che deve fare i conti col fatto che la trasformazione della società procede nonostante quello che sarebbero gli intenti dei fascisti più tradizionalisti, per cui di fatto, non so, parlando, io mi ricordo sempre che parlando con alcune ex bambine di quegli anni che ricordavano non solo con grande amore questa presenza del Duce, che per loro era bellissimo, perché la trasfigurazione infantile poi arriva a quel punto, ma ricordavano con grande senso di liberazione le marce che facevano allo stadio, al Littorio qua a Bologna. E questo cosa significa? Significa non che fosse un'effettiva liberazione il fatto di mettersi in marcia con il vestito da piccola italiana, ma che all'interno del fascismo, proprio per indottrinare, per inquadrare le masse, però avvenivano però dei meccanismi di uscita dalla casa, dalla stare in casa tradizionale, e quindi innestavano dei processi che poi dopo la liberazione avrebbero messo radici, ecco. Quindi diciamo che la dialettica in questo senso qua, perché c'è stata poi la liberazione, la seconda guerra mondiale e poi la liberazione, però la dialettica ha portato poi queste ragazze che si mettevano la divisa, o questi ragazzi che imparavano a imbracciare il fucile, poi a diventare o partigiani o staffette partigiane, proprio perché erano uscite di casa, dalla casa dove erano relegate nell'epoca liberale, ecco.
Senti, ma un discorso analogo si può fare anche rispetto alla classe, al classismo sulla scuola fascista?
Dici che sì, la scuola classica, sì, diciamo che la riforma Gentile è una riforma liberale nel senso che chiude le scuole, questo fa sempre colpo.
Che il liceo classico è la scuola dei dirigenti, e a quella quindi scuola devono avere accesso i figli della classe dirigente, questo.
E infatti, solo i talenti, che sono quelli che crescono in famiglia con il pianoforte e l'istitutore, e quindi chiudono le scuole. Però il fascismo è qualcosa di anche leggermente diverso, perché a un certo punto comincia ad avere le proteste della piccola e media borghesia, che è uno dei suoi motori, e quindi si attua poi nella seconda metà degli anni 20 una serie di politiche dei ritocchi per riaprire una serie di scuole, comprese quelle della classe dirigente, perché l'ascesa della borghesia e le prospettive di ascesa che le famiglie vogliono, anche le famiglie, quelle che hanno sostenuto il fascismo, spingono molto, per cui trasformano un pochino. Un regime di massa è qualcosa diverso di un autoritarismo di tipo diciamo inizio novecentesco. E le classi sociali comunque vengono il più possibile controllate e bloccate dal fascismo, ognuna nel suo ruolo. La resistenza, le riemergeranno nella resistenza in una delle dimensioni della guerra civile di cui si parla, di cui parla Pavone, no? La guerra civile anche di classe, perché la resistenza fu anche questo, fu anche una guerra di classe, e innesterà una serie di conflitti di classe, per fortuna aperti, che percorreranno la prima parte della storia della Repubblica, ecco.
Senti, cominciando a ringraziarti per questo intervento, e speriamo insomma di risentirti ancora, volevamo farti un'ultima domanda un po' così tra il serio e il faceto. Quest'anno è il centenario della riforma Gentile, quindi alla riforma della scuola fascista, ma secondo te perché questo governo non la celebra?
Infatti me lo sono chiesto anch'io. Diciamo che questo governo ha bisogno di staccarsi, no? Da quella icona. Ogni tanto i rigurgiti di una serie di soggetti del governo rilanciano il fascismo storico come icona, come busto sulla scrivania, così. Però la maggior parte di questo governo ha imbarazzo a gestirseli. La riforma Gentile, per assurdo, potrebbe essere forse una delle poche cose che potevano essere rianalizzate. Perché il fascismo poi a un certo punto quasi la distrugge, però la figura di Gentile è poi una figura di un intellettuale che è organico al fascismo fino all'ultimo, e quindi probabilmente è un argomento troppo scomodo. E poi probabilmente il governo attuale è molto incentrato sul futuro, e quindi penso che bisogna combatterlo sulle iniziative, sul presente e sul futuro che sta portando avanti. Ecco, questo sarebbe il nostro compito, quello sì, che riusciamo a fare.
E infatti forse noi dovremmo un po' valutare che cosa ancora di un impianto fascista, liberale, gentiliano la nostra scuola mantiene, e quindi noi dovremmo in qualche modo decostruire, se non abbattere proprio.
E poi forse provare a ripensare quale scuola vogliamo per questa nuova era in cui i bambini e bambine hanno il tablet dall'età di 4-5 anni e lo smartphone, che veramente è una trasformazione questa che non è un soggetto politico che la porta avanti, se non il capitalismo e la sua fame di guadagno in tutti gli interstizi della vita umana. Però questo sta, nella mia percezione, sta veramente modificando tanto le relazioni. Ecco, il ruolo della scuola, tra l'altro ancora di impianto gentiliano da noi, in una situazione dove le informazioni girano in questo modo e i soggetti sono individualizzati in questo modo, quale può essere? Questo è un problemone grande per noi, però questo anche.
Noi ti ringraziamo, metteremo sul sito insieme al post insomma di questo tuo intervento magari qualche riferimento per poter andare a leggere e approfondire, e quindi grazie ancora.
Grazie a voi, come sempre. Grazie a Radio Onda Rossa.
Ciao.
Ciao.
Siamo solo esseri umani a cui è molto cara la vita. Ci sono in giro dei fascisti che sono pronti a farla finita con noi e con chiunque non si adatti al loro barbaro stile di vita. Ma noi non ci adattiamo, non indietreggiamo, combattiamo per salvarci la vita. E voi? Antifa, alza le mani, siamo noi. Antifa, non ti nascondere se sei. Antifa, siamo un esercito ribelle. Antifa, che combatte per la sua pelle. Antifa, alza le mani, siamo noi. Antifa, noi promuoviamo convivenza. Antifa, contro razzismo e prepotenza. Antifa, leva il d'anghizzo se non sei. La strada andiamo in giro sempre in gruppo ed armati. Guagliù, non siamo noi che ci proteggono la polizia e i servizi segreti. E a voi, non siamo noi che promuoviamo l'odio e poi vendiamo falsi rimedi. Non noi, noi siamo qui che resistiamo. Noi non abbocchiamo e non vogliamo gli indecisi tra i piedi.
Non è questione battere, ma se sape difendere, tanto non gioca a tamma, non c'è provato a vendere. Non è questione battere, ma se sape difendere, tanto non gioca a tamma, non c'è provato a vendere.
Sette e 52, l'ora di buco. Lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E a proposito di quella scuola ossessionata dalla burocrazia e dalla misurazione, passiamo a un altro argomento.
Sì, lo spunto ci viene da una mail che ci è stata indirizzata da un nostro ascoltatore, che comunque ringraziamo. Chiunque voglia parlare con la redazione di Ora di Buco può scrivere a oradibuco@ondarossa.info.
Era facile, eh?
Era facile che qualcuno vi leggerà, qualcuna vi leggerà e addirittura risponderà, e così come credo con tutte le trasmissioni
anche ondarossa@ondarossa.info potete scrivere, noi vi leggiamo,
vi leggiamo. E in questo caso la domanda che ci veniva posta era: per favore spiegatemi a cosa servono i test d'ingresso che mia figlia ha sostenuto 2 giorni fa, era un liceo, e cosa c'è dietro e come spiegarli, per quale motivo, perché si fanno.
E ma intanto spieghiamo che sono, perché se uno non c'ha i figli o le figlie a scuola negli ultimi 10 anni?
10 forse, sì.
Sì, nel senso che
di più.
No, prima era saltuario, sì. In alcune scuole sì, in alcune no. Adesso,
ma prima più che altro le prove comuni, a me sembra che forse una decina d'anni è dargli tanto.
Adesso sempre tutte le scuole, almeno alle scuole superiori, ogni scuola superiore, mi dicono anche alle medie per la verità, almeno per italiano, matematica e in genere anche inglese, ma non è detto.
Sì, per le discipline oggetto dell'invalsi fondamentalmente
sarà un caso.
E poi
italiano
invece,
e matematica sicuro.
Quando uno entra a scuola, siccome poi si passa anche da biennio a triennio, ci sono test d'ingresso anche per discipline di indirizzo all'inizio del triennio, quindi ce ne sono tante, ecco, di
quindi,
prove d'ingresso.
Prendiamo quelli delle prime superiori, che sono proprio quelli fatti a tappeto.
Nella prima settimana?
La prima settimana di scuola. I ragazzi e le ragazze si trovano somministrati questi test d'ingresso. In genere si dice che non verranno valutati, oppure si lascia libertà ai docenti. Non verranno valutati vuol dire non faranno media. oppure si lascia libertà ai docenti e alle docenti di fare, che li possono usare per far meglio o no. Diciamo i professori buoni in genere non li fanno, li usano quelli che vogliono essere un po' più carognette invece usano anche questo
sì,
mezzo,
però diciamo che prevalentemente non si usano perché sono su quelli che vengono chiamati prerequisiti, diciamo così, con questo burocratese a cui si faceva riferimento prima, per cui sono su cose che l'insegnante non ha spiegato in classe.
No, sono cose che le persone, gli studenti e le studenti dovrebbero aver fatto alle scuole medie. Per quanto riguarda l'italiano, per esempio, sono degli esercizi di grammatica molto semplici in genere, c'è qualche esercizio, io vado a spanne, qualcosa di ortografia, qualcosa di morfologia, riconosci il nome, riconosci il verbo.
I più cattivi mettono qualcosa di fonetica, no? Gli accenti, sì, acuti,
capito,
e
quelli,
gravi,
quindi ne sa nessuno, no? Nemmeno gli adulti, nemmeno gli adulti, e il poi qualcosina di analisi logica, riconosci il soggetto, e spesso un test, un testo con domande di comprensione.
Una comprensione del testo.
Una comprensione,
sì,
del testo. Poi sì, invece a matematica che ci
mettono? No, matematica sono domande, parliamo sempre quello del primo superiore, perché sì, poi sì, abbiamo, sì, detto ci possono essere in vari step, sono quei siti molto vari che spaziano dalla geometria, dalla lettura di grafici a espressioni, anche il numero, no? Calcolo in parte, ma anche l'essenza del numero, e niente, ci sono forse da ancora più tempo, perché la matematica è sempre stata misurata,
poi vengono in genere corretti, ovviamente vengono confrontati con quelli di tutte le altre prime,
vengono raccolti, sì, da un coordinatore, messi via con i dati numerici, no?
Si tengono solo i dati numerici, ovviamente. A che servono poi
questi dati numerici che vengono raccolti? Servono a tante cose. A livello di dati numerici servono a dire quanti
a livello didattico a niente, cominciamo a chiarire.
No, diciamo che sono uno specchietto per le allodole, almeno dal nostro punto di vista, poi magari c'è qualche collega che ci crede, però insomma sono uno specchietto per le allodole.
Se vuole il collega che ci crede, o anche quello che non ci crede, può chiamare allo 06 49 17 50
e spiegare le sue ragioni. No, diciamo a livello di numeri, quanti servono a definire quanti studenti insufficienti, quanti studenti appena sufficienti, quanti studenti bravi e quanti studenti bravissimi. Tutto questo purtroppo spesso confluisce in quello che è il RAV, cioè il rapporto di autovalutazione della scuola, per indicare un livello, diciamo, di ingresso degli studenti, e mediamente viene utilizzato per dimostrare quanto gli insegnanti e le insegnanti di quella scuola sono stati bravi, perché poi nel corso delle prove comuni e nelle altre prove d'ingresso, con questa ansia misuratoria, quegli stessi studenti appariranno migliorati. Mi sembra che si possa dire questa cosa.
Più che gli insegnanti bravi, secondo me si vogliono usare per dire che la scuola è efficiente, sì, e quindi che è bravo il dirigente, perché normalmente questi test sono il preludio a dei corsi che, con una parola che io trovo agghiacciante, vengono chiamati di riallineamento.
Lo è agghiacciante.
Di riallineamento, che insomma usciamo da questa cosa che sembra un po' la corrispondenza di prima, insomma dobbiamo stare tutti sulla stessa linea, invece quello che vuole esprimere è che dobbiamo riallinearci ai blocchi di partenza, cioè chi aveva dei requisiti più bassi li deve alzare.
Se posso permettermi di introdurmi con una nota a margine di questo discorso, io anche nel corso degli Open Day li ho sentiti alcuni, diciamo, insegnanti che promuovevano le scuole vantare i test d'ingresso e il fatto che poi chi non fosse allineato, come dici tu, sarebbe stato coinvolto in un meraviglioso corso di riallineamento che lo avrebbe miracolosamente portato in linea con i compagni già allineati.
Ora, uscendo da questo lessico, si potrebbe anche dire bene, no? Cioè, nel senso, arrivano ragazzi e ragazze meno preparate, gli vengono dati gli strumenti per seguire. Il problema è che tutto ciò è finto, perché poi il corso di riallineamento mediamente è 6 ore.
Ecco, perché il corso di riallineamento non è qualcosa di orribile solo nel nome, ma anche nei fatti, perché sono 6 ore. 6 ore, diciamo, costruite.
Non so, 6 sono 8, cioè più
guarda,
o meno siamo là.
Guarda, io 10 non le ho mai viste.
Nemmeno io.
Quindi sempre meno di 10, mediamente abbinate a 2 a 2, quindi si tratta di 3 o 4 incontri con classi costruite prendendo ovviamente i ragazzi che hanno avuto nei test d'ingresso, buoni o cattivi che siano, i risultati peggiori, e purtroppo bisogna dirlo, molto spesso questi ragazzi in realtà sono ragazzi stranieri che, diciamo, non hanno reagito benissimo a questa, diciamo,
che avrebbero bisogno di un rinforzo tutto l'anno sulla lingua, chiaramente, invece gli si dà 6 ore di,
ecco,
grammatica.
Il massimo, credo, parlo sempre dal punto di vista della mia esperienza, ma diciamo voi sicuramente potete contribuire, il massimo che può avere un ragazzo straniero sono 6 ore di grammatica in una classe, diciamo dalle 2 alle 4 del pomeriggio, dopo che ha frequentato per tutta quanta la mattina la scuola.
Altri almeno una ventina di...
almeno un'altra ventina in cui si fanno delle cose a caso, perché in 6 ore non si può far nulla rispetto a i deficit di conoscenza dell'italiano che una persona legittimamente può avere, e poi al massimo credo una decina o una quindicina di ore dedicate all'insegnamento nelle scuole più fortunate dell'italiano come seconda lingua per gli alunni stranieri.
Ma è difficile, eh?
Sì, è difficile in qualche caso, però, e questo è tutto quello che un ragazzo che può arrivare in una prima superiore senza conoscere la lingua italiana, senza conoscerla affatto, e essere iscritto, come è logico, con i suoi parietà e come prevede la legge. Oltre questo non si riesce ad avere, quindi diciamo
comunque diciamo la dinamica espulsiva che c'è rispetto ai ragazzi e alle ragazze che vengono da altri paesi, che parlano altre lingue, non si placa, nel senso che comunque più o meno si tende a buttarli fuori sostanzialmente.
Si tende sempre a usare quella parola che abbiamo citato tante volte, a riorientarli. Questo ragazzo va riorientato. Il riorientamento tendenzialmente è un grado di scuola che viene percepito come inferiore, quindi se sei un liceo linguistico devi andare al tecnico, se sei al tecnico devi andare al professionale, sostanzialmente nella scuola non ci devi stare, anche perché questa scuola, con buona pace appunto dei test d'ingresso che dovrebbero valutare il fatto che tu sei in una situazione obiettivamente critica, poi non ha e non vuole darti gli strumenti per colmare queste lacune.
Quindi che succede però poi rispetto a quelli che sopravvivono a tutto ciò, che in genere non vengono da altri paesi, alla fine dell'anno si certifica che rispetto a questo livello molto basso, grazie a questo corso di riallenamento di 6 ore, sono migliorati.
Sono migliorati, sono stati, alla fine si certificano i promossi, diciamo così, rimandati a settembre, cioè gli alunni con debito e quelli bocciati, e quindi evidentemente c'è una buona percentuale di ragazzi che sono migliorati. L'altra cosa a cui servono, o si dice che servono a quest'altra cosa, è per aiutare gli insegnanti a costruire la loro programmazione e quindi a fare quello che è il quadro di diciamo la situazione di partenza della classe, in cui c'è un'orribile pratica di dividere i ragazzi in livelli, in fasce di livello. Non so, anche a voi sarà capitato di leggere schemi di programmazione che prevedono questo, e cioè quanti ragazzi sono sotto gli obiettivi minimi, quanti ragazzi sono sufficienti, quanti ragazzi sono invece a un buon livello, come se fosse sufficiente un test a crocette, 2 domandine di grammatica, parlo dell'italiano, per definire la complessità della situazione.
E il problema, almeno per l'italiano, è proprio quello, dal mio punto di vista, che questi test d'ingresso schiacciano tutto su una conoscenza tecnica e un'ossessione di misurazione sostanzialmente, perché ovviamente non è una reale comprensione del testo quella che si va a cercare, ma è quella tecnica di mettere la crocetta giusta, non è la capacità di sapersi esprimere per scritto in italiano, tanto meno il pensiero critico, eccetera eccetera, quindi insomma siamo sempre in quella scuola che noi e tanti e tante altre chiamano neoliberista. Non so se per la matematica ci sono altri punti di vista.
No, non ce ne sono altre. Si aggiunge questo come... No, la scuola così dimostra di aver fatto tutto quello che poteva, perché può mettere
il tic.
Sì, tra le altre cose, sì. Quando si arriva a fine anno scolastico e si deve respingere un ragazzo magari straniero, si va a vedere, ma lo ha frequentato il corso di riallineamento?
Peraltro.
No, non lo ha frequentato, come poteva recuperare?
imparare, scusami.
Senza quelle preziosissime sei ore in una folla di 25 persone dalle 2 alle 4.
La stessa cosa poi a giugno e luglio, quando si organizzano corsi di 6 ore per recuperare 8 mesi per chi è rimandato a settembre, quindi siamo sempre lo stesso. Però anche qui no, c'è il flag, la bandierina che il dirigente, la dirigente possono segnare che la scuola ha fatto tutto e dunque è a posto.
E dunque non c'era
che
proprio
è proprio un fenomeno neoliberista in generale, non riguarda solo la scuola, cioè non è importante fare le cose, ma è importante risultare di averle fatte al monitoraggio.
Sì, sì, ovviamente.
Esatto, e esattamente.
Quindi, non so, quindi poi dopo nella stessa ottica negli altri anni e in tutte le materie, anche qui abbastanza folle, le prove comuni di cui abbiamo già parlato, questa ossessione di a un certo punto fare lo stesso compito in tutte le classi, in tutti gli indirizzi, perché questo significherebbe una scuola che è efficiente, spacciandola peraltro per scuola che mette tutti allo stesso livello, quando noi sappiamo che non è così, quindi diciamo falsificando
proprio
anche
proprio nell'ottica delle famiglie, per come dimostrazione del fatto che la scuola è talmente efficiente che una sezione vale l'altra, al punto che tutti fanno delle prove comuni.
E in realtà è uno dei mille grimaldelli, da una parte contro la libertà di insegnamento, perché dover fare prove comuni significa che tu devi fare esattamente il programma che fa quello che insegna nella stanza accanto, che magari è fascista, la butto lì così, quella che insegna al piano di sotto, che magari è un'integralista cattolica, o quella che insegna nel piano di sotto ancora, che magari è una persona che tu stimi tantissimo, però devi fare lo stesso programma secondo quest'idea.
O comunque sei chiamato a doverti confrontare con queste persone, il fascista, l'integralista cattolica, e trovare un punto mediano con il fascista e con l'integralista cattolica, per esempio, no? Sei costretto a
oppure
farlo,
fai finta.
Perché sì, diciamo, la via di scampo è quella, però siccome le prove comuni sono deliberate dal dipartimento, tu non puoi sottrarti, sei sostanzialmente tenuto a farle, così come sei tenuto a fare le prove d'ingresso.
Diciamo che le prove d'ingresso puoi non valutarle, però rimane il problema che poi devi segnalare le persone che secondo te devono fare il famoso corso di riallineamento.
Sì, esatto, e c'è l'altra cosa, appunto quella sulla programmazione, che è particolarmente, non so come dire, anche quella inquietante, perché la programmazione sì, dovrebbe essere non un atto formale ma uno strumento importante, e quindi dovrebbe fondarsi su osservazioni, su quella che viene tanto definita come personalizzazione dell'insegnamento. Esatto. E questo è anche valido il discorso, no? Anche rispetto alle prove comuni, noi siamo certo chiamati a individualizzare con un altro certo termine di matrice chiara neoliberista, però siamo chiamati a prendere in considerazione quella che è la disparità delle situazioni, e invece questo non accade, perché comunque siamo chiamati a ricondurre i ragazzi in fasce, anche qualora queste fasce non esistano, non siano le tre definite, insufficienti, sufficienti e al di sopra della sufficienza, e quindi tutto quello che è il percorso dell'alunno della scuola, nella scuola, diventa un pochino, no, l'esito di un fatto formale che prescinde poi dalla relazione tra l'insegnante e gli e le studenti, e degli e le studenti tra loro.
Sì, le programmazioni sono uguali, infatti i dipartimenti non servono per i dipartimenti sono le riunioni di tutti i docenti e le docenti della stessa materia, e non servono a, non so, condividere strategie didattiche, non so, quelli un po' più anziani, quelli più esperti che accolgono i giovani, mai successo, no, mai successo,
mai. Letture d'aggiornamento, confrontarsi,
formazione,
dire tu questo, esperienze,
formazione, no, ma serve
costruire insieme progetti in classe,
no, per serve classe per parallele, litigare sull'aggettivo nella griglia di valutazione, ore e ore di litigi su cose ridicole di cui abbiamo già parlato, però sono drammaticamente ridicole, oppure appunto stabilire qual è il contenuto minimo, togliere, aggiustare uguale a tutte le classi, a tutti gli indirizzi, poi gli istituti, quelli superiori, hanno diversi indirizzi al proprio interno, e quindi fare tutto uguale, e appunto prove comuni tutti, eccetera eccetera. e appunto contraddicendo quello che poi dopo da un'altra parte si dice, ah sì, ma qui la personalizzazione degli studenti, poi ci mettiamo anche i ragazzi che hanno difficoltà di apprendimento, che devono essere comunque, dovrebbero essere accompagnati, seguiti, portati avanti insieme a tutti, mentre tutto ciò non è possibile perché le due cose confliggono. È ovvio che confliggano, e quindi, come dire, chi si perde per prima? Si perdono quelli che gli stranieri, quelli che non hanno difficoltà di comprendere.
Che poi spesso neanche sono stranieri, ma sono semplicemente ragazzi e ragazze nelle cui case non si parla italiano, ma si parla un'altra lingua. Sono spesso ragazzi e ragazze nati qui che però in casa parlano un'altra lingua e quindi hanno un'altra conoscenza dell'italiano.
Sì, e anche in questo c'è tutta una gradazione, perché ci sono ragazze e ragazzi che hanno tutti e due i genitori non italiani e quindi parlano un'altra lingua sempre, ragazzi che hanno un solo genitore, magari quello che frequentano di più, e tutto questo dovremmo essere chiamati a valutarlo, insomma, no? Per cercare di integrare tutti questi ragazzi, mentre invece, ripeto, il nostro processo è un processo esclusivamente formale e burocratico, perché alla fine la programmazione è la programmazione di dipartimento uguale per tutti, con le fasce di livello che sono sempre tre. Il discorso degli alunni con difficoltà di apprendimento si risolve spesso nella compilazione di quello che si chiama PDP, cioè piano didattico personalizzato, in cui si mettono delle crocette, si riporta la diagnosi e si danno, diciamo, si consentono delle interrogazioni programmate oppure dei tempi
delle prove più corte, cioè dei tempi più lunghi
o delle prove più corte, insomma. E questo, diciamo, per tutti è una misura che non è che si avvale di una diagnosi e anche della consulenza.
Ma soprattutto senza preoccuparsi mai del fatto che se questa cosa serve a qualcosa, se quel ragazzo o quella ragazza impara qualcosa o se non impara niente. E tanto che alla fine il test d'ingresso, al mio parere, il dipartimento, cioè il gruppo della stessa materia, che funziona rispetto al test d'ingresso quando c'è delle persone, insomma, che alla fine non sono così prese e rese ottuse dalla retorica, è quella che è il dipartimento che dice: vabbè, il test d'ingresso facciamo quello dell'anno scorso, cercando di prenderci meno tempo possibile
di limitare i danni,
almeno non perdendo tempo su quello, svolgendolo come proprio una formalità e poi finalmente iniziando a far lezione.
Sì, io proporrei una cosa, cioè il fatto di utilizzare sempre lo stesso test d'ingresso per 25 anni per capire veramente, no? Si potrebbe fare un'analisi della storia, della comprensione.
Diacronicamente.
Esatto, è una cosa che può funzionare non solo in matematica ma anche nella lingua, no?
Proponilo al tuo dipartimento.
Lo proporrò.
Ma io ti auguro di non lavorare per altri 25 anni però.
O di utilizzare quello di 25 anni fa. No, me ne vorrei andare prima, però per ora l'unica cosa che devo abbandonare è l'ora di buco, perché probabilmente abbiamo sforato questo sicuramente, come ogni martedì.
Facciamo una piccola pausina e poi saluti. Leggiamo un annuncio, sì. E poi sì. Saluti.
You'll get
una appuntamento avremmo voluto sentire le voci, insomma, della comunità educante dei pazzi. Siamo nella zona quindi Rebibbia, ma magari lo faremo prossimamente, perché venerdì prossimo 6 ottobre alle 16:30 al parcheggio della scuola Palombini c'è un'assemblea pubblica sul dimensionamento scolastico. Intanto magari, se vogliamo ricordare brevemente che significa dimensionamento scolastico.
Dimensionamento scolastico significa chiudere scuole, accorparle, quindi diminuire il personale e come dire, obbligare spostamenti più impegnativi, più lunghi chi fruisce della scuola.
La comunità educante dei pazzi ha ben individuato che si tratta in realtà di tagli sulla scuola, tanto che insomma, l'invito all'assemblea dice: pensiamo che sia necessario e urgente un momento di confronto tra tutte le componenti della scuola e le realtà educative presenti sul territorio per costruire insieme un'azione di aperto dissenso contro questa spietata politica di tagli all'istruzione pubblica. La scuola opera bene se è radicata sul territorio e dispone di risorse per costruire il futuro della sua comunità. Deciderne la sorte in base a numeri e tabelle, perché le scuole che non arrivano a 600 alunni vengono accorpate, eccetera. Quindi decidere la sorte in base a numeri e tabelle che trattano come uguali realtà profondamente differenti è una scelta miope e pericolosa. L'appuntamento, lo ripetiamo, è venerdì 6 ottobre alle 16:30 al parcheggio della scuola Palombini. E magari, insomma, li risentirete in un altro spazio radiofonico da questi microfoni, e poi, insomma, ci proponiamo di sentirli in futuro. Non so, a questo punto direi che possiamo salutare.
Sì, direi che possiamo salutare tutti quelli che ci hanno ascoltato fino a questo punto e dare appuntamento come al solito a martedì prossimo.
Martedì prossimo, nel frattempo la trasmissione sarà resa disponibile per chi appunto ha sito, visita il nostro sito ondarossa.info. La trasmissione Ora di Buco, ci saranno diversi link per andare appunto andare ad approfondire i temi che abbiamo trattato, in particolare scuola e fascismo.
E quindi torniamo martedì prossimo alle 17 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Adesso vi lasciamo a un 45 minuti di musica del compagno automatico di questa emittente, ma alle 19 torna puntualissimo Likewise.